Colossesi, capitolo 4, dal versetto 2 fino alla fine del capitolo. Perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazie. Pregate nello stesso tempo anche per noi, affinché Dio ci apra una porta per la parola, perché possiamo annunziare il mistero di Cristo, a motivo del quale mi trovo prigioniero, e che io lo faccia conoscere parlandone come devo. Comportatevi con saggezza verso quelli di fuori, recuperando il tempo. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno. Tutto ciò che mi riguarda ve lo farà sapere Tichico, il caro fratello e fedele servitore, mio compagno di servizio nel Signore. Ve l'ho mandato appunto perché conosciate la nostra situazione ed egli consoli i vostri cuori. E con lui ho mandato il fedele e caro fratello Onesimo, che è dei vostri. Essi vi faranno sapere tutto ciò che accade qui. Vi salutano Aristarco, mio compagno di prigionia, Marco, il cugino di Barnaba, a proposito del quale avete ricevuto istruzioni, se viene da voi accoglietelo, e Gesù, detto Giusto. Questi provengono dai circoncisi e sono gli unici che collaborano con me per il regno di Dio e che mi sono stati di conforto. Epafra, che è dei vostri ed è servo di Cristo Gesù, vi saluta. Egli lotta sempre per voi nelle sue preghiere perché siate saldi come uomini compiuti, completamente disposti a far la volontà di Dio. Infatti, gli rendo testimonianza che si dà molta pena per voi, per quelli di Laodicea e per quelli di Ierapoli. Vi salutano Luca, il caro medico, ed Ema. Salutate i fratelli che sono a Laodicea, Ninfa e la chiesa che è in casa sua. Quando questa lettera sarà stata letta da voi, fate che sia letta anche nella chiesa dei Laodicesi e leggete anche voi quella che vi sarà mandata dall'Odicea. Dite ad Archippo, bada al servizio che ha ricevuto nel Signore per compierlo bene. Il saluto è di mia propria mano, di me Paolo. Ricordatevi delle mie catene. La grazia sia con voi.
Cari fratelli, quando normalmente andiamo in ferie o in vacanza o andiamo a visitare dei posti particolari, una delle cose che facciamo è quella di ricordarci dei nostri cari che sono rimasti a casa, e normalmente questo lo facciamo mandando una cartolina, no? Per ricordare loro dove siamo noi e per far comprendere che ci stiamo ricordando di loro anche nei nostri momenti di gioia. In un certo senso Paolo vuole fare la stessa cosa, però non è in vacanza, non è in ferie. Versetto 3, Paolo si trova in catene, Paolo è prigioniero. Paolo scrive questa lettera ai Colossesi mentre si trova in prigione. Versetto 18, ricordatevi delle mie catene. In un certo senso questa lettera che Paolo scrive non scaturisce da una vacanza, non sorge da un momento festoso di gioia. Paolo si trova in catene, al buio, in una piccola cella. Forse non riesce a vedere neanche quello che scrive, forse non riesce neanche, come dire, no? A rendersi conto pienamente di tutto quello che ha intorno, dello spazio che ha intorno. E in questa circostanza non vacanziera, Paolo scrive la lettera ai Colossesi, è in catene, è in prigione. E questa è la sua cartolina per la Chiesa, per le Chiese, questo è il suo messaggio, è uno dei suoi messaggi per il mondo cristiano e quindi anche per noi. Fratelli, oggi è l'ultima sezione, l'ultima esposizione su questo brano. Guarderemo essenzialmente tre cose questa mattina. La prima cosa che guarderemo è come dobbiamo comportarci verso i non credenti, verso le persone che non sono cristiane, e questi sono dal versetto 2 al versetto 6. Poi dal versetto 7 al versetto 18 Paolo ci parla delle sue relazioni, di come dobbiamo comportarci con i cristiani, versetto 7 al versetto 18, e alla fine, a mo' di conclusione, guarderemo quali sono le linee guida, quali sono le direttive, quali sono le idee centrali che Paolo ci dà in questa lettera per l'avanzamento, per il progresso, per la crescita del Vangelo. Quindi tre brevi sezioni, tre brevi punti: come dobbiamo comportarci con i non cristiani, come dovremmo comportarci con i cristiani e quali sono le linee guida per il progresso, per la crescita, per l'avanzamento del Vangelo. La sezione di Paolo che stiamo considerando noi, carissimi fratelli, inizia al capitolo 3, versetto 1. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, allora dovete cercare le cose di lassù. Se voi siete veramente nati di nuovo, se Gesù Cristo è veramente il Signore della tua vita, se il Signore Gesù ha cambiato completamente la tua vita, la conseguenza è che adesso tutto il resto, tutta la tua esistenza cambia. Cambiano le tue relazioni con Dio, adesso ricercherai la santità. Cambiano le relazioni con tua moglie o con tuo marito, l'abbiamo visto la settimana scorsa. Cambiano le relazioni con il governo, con le autorità. Cambiano le relazioni con i fratelli, con le persone che prima che ti circondano. Se dunque siete risuscitati con Cristo, allora ogni cosa cambia. E questa sezione è un po' l'ultima. In questa sezione Paolo parla essenzialmente di come dobbiamo comportarci specificatamente con i cristiani e con i non cristiani. I non cristiani prima. Cosa dobbiamo fare con i non cristiani? Bene, fratelli, versetto da 2 a 6, vorrei rileggerlo perché probabilmente il testo ci suggerisce delle cose molto molto forti. Allora, perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazie. E pregate nello stesso tempo anche per noi affinché Dio ci apra una porta per la parola, perché possiamo annunciare il mistero di Gesù Cristo, motivo del quale mi trovo prigioniero, e che io lo faccia conoscere parlandone come devo. Comportatevi con saggezza verso quelli di fuori, recuperando il tempo. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno. Cari fratelli, possiamo dire essenzialmente come dobbiamo comportarci con i non cristiani, essenzialmente in due modi. Il primo modo è che dobbiamo parlare di loro a Dio. Dobbiamo parlare di loro a Dio. Dobbiamo pregare per loro. E il secondo modo, dobbiamo parlare a loro, dobbiamo parlare di Dio, dobbiamo evangelizzare. Il primo modo con i non cristiani, con le persone che ancora non conoscono il Signore Gesù, la cosa che dobbiamo fare in modo prioritario è pregare per loro, parlare di loro a Dio. Parlare di loro, delle persone che non conoscono il Signore, presentarle a Gesù, al Signore Gesù, a Dio, in preghiera. Perseverate nella preghiera. Perseverate nella preghiera. Ora, come dobbiamo farlo, fratelli? Come bisogna perseverare in preghiera? Dobbiamo farlo, come dire, con insistenza. Il verbo perseverare significa fatelo in modo energico, non fiacco. Fate che le vostre preghiere siano forti, energiche, insistenti, veramente forti. Non fiacche, deboli, vuote. E perseverate con forza nella preghiera. Perché? Perché quindi stiamo attenti a un certo lassismo spirituale. Se stiamo attenti a una certa fiacchezza spirituale, a portarci dietro una stanchezza spirituale che non ci porta più a pregare per gli altri. No, no, pregate con insistenza, con energia, con forza, con gioia, in modo energico. Pregate al Signore di loro. E quindi E quindi state svegli, fate in modo, immaginate a un atleta che deve prepararsi per una gara importante, come si prepara? Non è che si prepara in modo saltuario o disordinato, ma un atleta lo fa in modo disciplinato, lo fa costantemente. Bene, fate allo stesso modo voi con la preghiera. Oppure pensate a uno studente che deve prepararsi ad un esame importante. Non lo fa in modo improvvisato, ma lo fa costantemente, in modo energico, in modo forte. Sa che che è un momento intenso. Allo stesso modo voi pregate, perseverate con forza. E parlate a Dio dei vostri colleghi, delle persone che vi circondano, con forza, con energia. Non con fiacchezza, come dobbiamo fare anche, perseverate con la preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazie. Ora, carissimi fratelli, il verbo vegliare, può significare tante cose. Intanto dobbiamo stare attenti, dobbiamo stare attenti, non dobbiamo addormentarci, no? Dobbiamo resistere alla tentazione. Ma vegliando significa anche che bisogna pregare con gli occhi aperti. Ora, noi normalmente abbiamo questa abitudine, questa tradizione, che quando si prega si chiudono gli occhi. Paolo dice no, quando pregate per le persone che vi circondano, aprite bene gli occhi. Siate attenti, vegliate. Siate pronti a riconoscere come Dio sta operando, come Dio opera, come Dio risponde alle vostre preghiere. Vegliate, siate svegli. Non addormentatevi, non fatevi cogliere di sorpresa, Vegliate, non fatevi cogliere di sorpresa neanche dalla tentazione, dalla stanchezza. Siate forti, siate attenti, vegliate. Vegliate con rendimento di grazie, con gratitudine. E poi Paolo dice, e pregate, non soltanto pregate in questo modo, ma pregate anche per noi, versetto 3. E pregate anche per noi, cioè per Paolo e per i suoi collaboratori che si stavano, come dire, affaticando per il Vangelo, per la predicazione, per l'annuncio della parola del Signore. Paolo chiede le preghiere della Chiesa, Paolo chiede le preghiere dei fratelli. E pregate anche per noi. Ma per cosa chiede Paolo? Ora, carissimi fratelli, normalmente noi la nostra preghiera, quando suggeriamo ad un amico, ad un fratello che preghi per noi, il nostro suggerimento è del tipo prega per me affinché si realizzi qualcosa a cui io tengo, affinché ci sia un desiderio, un mio desiderio, un mio bisogno che venga soddisfatto. Non è così che fa Paolo. Paolo non chiede agli altri che preghino per lui per realizzare un suo desiderio, un suo bisogno particolare. Non che sia sbagliato, ma Paolo non lo fa qui. Versetto 3. Affinché Dio ci apra una porta. Cari fratelli, allora, ci apra una porta affinché possiamo uscire dal carcere? Non sarebbe questa una richiesta normale? Che Paolo chieda una preghiera per uscire, per riottenere la libertà? Non sarebbe questa la cosa più scontata da fare? Non è così che fa Paolo. Che Dio ci apra una porta, ma non per ottenere la libertà, non per soddisfare la mia esigenza di libertà, ma che Dio mi apra la porta per la parola. Che Dio mi apra la porta per la parola. Cari fratelli, la cosa straordinaria è di come Dio si è usato delle sofferenze, del carcere, dell'ingiustizia che ha colpito Paolo. Ed è una cosa che noi non comprenderemo mai, cari fratelli. Pensate un po', grazie al carcere che Paolo ha sopportato in quegli anni, grazie alla prigionia che Paolo ha sopportato, noi abbiamo oggi delle lettere che ci formano, che ci istruiscono, che parlano al cristianesimo, alla cristianità da 2000 anni. Grazie al carcere di Paolo, il suo messaggio ha potuto toccare milioni e milioni di donne e uomini. Grazie al carcere di Paolo, Dio ha fatto delle cose straordinarie. Filippesi capitolo 1. Versetto 12. Ed è Paolo che parla. Guardate cosa succede nel carcere dove è Paolo. E desidero che voi sappiate, versetto 12, cari fratelli, che quanto mi è accaduto, cioè la prigionia, l'incarcerazione, il carcere, ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo. Non è l'incontrario. Al punto che tutti quelli che stavano con me nel carcere, in questo pretorio, e tutti gli altri, è divenuto chiaro che io sono in catene per Cristo. E la maggioranza dei fratelli del Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio. Vero che alcuni predicano Cristo. Vedete? Le catene di Paolo sono funzionali all'avanzamento del regno del Signore. La sofferenza di Paolo serve come veicolo della grazia di Dio. E Paolo dice, io prego. Io vi chiedo che voi che preghiate per me affinché Dio mi apra una porta per annunciare il Vangelo, per annunciare il Vangelo, per annunciare la parola. Cari fratelli, io penso che noi abbiamo una responsabilità fondamentale, ognuno di noi, noi come Chiesa, abbiamo la responsabilità fondamentale di pregare che il Signore apra le porte per l'annunzio del Vangelo. Abbiamo la responsabilità di chiedere al Signore che il Signore usi le persone a cui ha dato dei doni, delle competenze, un talento, che il Signore li usi in modo forte per l'annunzio del Vangelo in tutte le circostanze. Questa non è una responsabilità secondaria, questa non è un'opzione che la Chiesa può assumere, questo è il vero cuore della fede, che il Signore apra le porte per la parola, per l'annuncio. Del messaggio della salvezza. E cosa predica? Qual è il contenuto di questa? Qual è il contenuto di Paolo? Paolo dice, Colossesi versetto 3, affinché io faccia conoscere il mistero di Cristo, affinché io faccia conoscere il piano completo del Signore Gesù. Com'è? Deve farlo. Guardate Paolo cosa dice. Affinché io lo faccia conoscere, parlandone come devo. Paolo chiede assistenza affinché lui possa evangelizzare, possa parlare del Signore non in modo così come capita, non lanciando qualche versetto qui e là, non in modo improvvisato, come devo. Cioè vuol dire approfittando in modo intelligibile, in modo chiaro, in modo rilevante, in modo da poter conquistare le persone. Come devo parlare del Signore in modo appropriato, parlare del Signore in un modo rilevante, parlare del Vangelo in un modo gioioso. Come devo. Cari fratelli, io vi chiedo una prima cosa questa mattina. Io vi chiedo che ci ricordiamo tutti nelle nostre preghiere delle persone che sono chiamate ad annunciare il Vangelo, con l'annuncio, con la predicazione. Non è una responsabilità secondaria, è una responsabilità primaria. E dobbiamo chiedere che il Signore dia loro la stessa competenza che ha dato a Paolo, la stessa visione, parlare del Signore Gesù come devo, come si deve, non come si può. Non come si vuole, ma come si deve. Paolo ha questo senso di dovere. Lo standard è altissimo, è fortissimo. Se da un lato bisogna quindi parlare a Dio in preghiera, dall'altro bisogna parlare agli altri di Dio. E come lo possiamo fare? Versetto 5. Comportatevi con saggezza. Comportatevi con saggezza verso quelli di fuori, recuperando il tempo. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno. Cari fratelli, comportatevi con saggezza verso le persone che non sono credenti. Comportatevi con saggezza, in modo. Ora, c'era il rischio, fratelli, allora come oggi, no? Che i cristiani vivano un po' ai margini della società, sono considerate persone marginali, persone periferiche, non molto rilevanti, non molto importanti, non molto influenti. E può anche darsi, no? che ci sentiamo, come dire, quasi esclusi dalla partecipazione alla vita della società, no? Per cui molte volte il nostro comportamento, piuttosto che saggio, è un comportamento bizzarro, no? Perché come reazione si assumono un po' questi estremi. Paolo in tutta la lettera ai Colossesi sta dicendo qualcosa di diverso. Voi non siete ai margini, voi non siete alla periferia, voi siete al centro dell'universo perché siete con Gesù Cristo. Voi siete nel cuore del mondo perché Gesù Cristo è il Signore del mondo. Tu ed io non siamo delle appendici irrilevanti ad un sistema. No, voi siete pienamente in Cristo il Signore, il Sovrano. E questo legame con Gesù Cristo vi dà saggezza, vi deve dare sapienza, vi deve dare intelligenza. Allora non dovete sentirvi attimorati o minacciati o deboli o isolati, non siete così. Dovete comportarvi con saggezza, con equilibrio. Comportatevi con saggezza verso quelli di fuori, recuperando il tempo. Una versione dice cogliendo tutte le opportunità. Non sprecando le opportunità che vi capitano. Ora, questo non è l'autorizzazione, come dire, a sparare a raffica versetti, perché non è questo quello che Paolo dice. Ma Paolo ci dice di recuperare il tempo, di sfruttare al meglio le opportunità per parlare con saggezza, per comportarsi con saggezza. Allora, cari fratelli, questo come ci comportiamo con saggezza? Usando un linguaggio che non è fatto, che non abusa degli altri. Che non usa la differenza noi siamo meglio di voi, che non manipola l'altro, che non gli promette delle cose che non si trovano nella scrittura. Comportatevi con saggezza, comportatevi con equilibrio, come dobbiamo comportarci con saggezza, come deve essere la comunicazione di una persona che si comporta con saggezza. Quali sono i criteri di una sana comunicazione di un cristiano? Beh, Paolo ci dice, beh, voi vi comportate con saggezza se avete alcune caratteristiche. La prima, il vostro parlare sia sempre con grazia, cioè il vostro linguaggio sia un linguaggio grazioso, cioè la vostra comunicazione sia fatta di civiltà, di gentilezza, di accoglienza, sia una comunicazione, come dire, che coerente col messaggio. Notate, notate. E cosa c'è prima di grazia? Il vostro parlare sia sempre con grazia, non a volte, non quando siete nel pieno delle vostre forze o nel pieno della vostra gioia. Il vostro parlare sia sempre, in ogni circostanza, sempre, nulla escluso, pieno di grazia. Cioè, la vostra comunicazione deve trasmettere costantemente, la grazia, il dono, la gratuità, la gioia del Vangelo, non solo alcune volte. Sempre. Questo significa comportarsi con saggezza, ma non è soltanto questo. Non solo parlare in modo grazioso, ma il vostro parlare sia anche condito con sale. Cioè, il vostro parlare sia un parlare intelligente, vivace. Il vostro linguaggio sia anche un linguaggio creativo, onesto. Ora, carissimi fratelli, molte volte, lo riprenderemo tra un po'. Il nostro guaio è quello di presentare il messaggio del Vangelo come un messaggio noioso. Come no, diamo l'impressione al mondo che diventare un cristiano significa rinunciare alla vita, invece no, è ritrovarla. No? Diamo l'impressione al mondo che se divento un cristiano, allora devo incominciare, come dire, no? A ripiegarmi su me stesso, non posso più divertirmi, non c'è più gioia, non c'è più pianeggiamento. Si presenta un Vangelo noioso, ma il Vangelo è tutto tranne che noioso. Il Vangelo non è noioso, il Vangelo è pieno di avventura, di vita, di gioia, di incoraggiamento. Il vostro parlare sia condito con sale. Cioè, facciamo in modo di non essere ignorati dagli altri, perché abbiamo un modo di presentare il Vangelo, che non arriva al cuore dell'uomo o della donna. Il vostro parlare sia condito con sia un po', un po', sia saporito. Ora, attenzione, qui non ci dice che il nostro parlare deve essere condito con sale e con dell'aceto, no? Perché a me pare che molte volte nelle nostre relazioni il nostro condimento è fatto anche di tanta acidità. Tanta cattiveria, fratelli, tanta rabbia. Non è questo che ci dice Paolo. Il vostro parlare sia condito con sale, sia soltanto saporito, perché il Vangelo non è noioso. Deve stimolare gli altri, deve conquistare gli altri, come faceva Paolo. Ma non solo questo, per sapere come dovete rispondere a ciascuno di noi. Cari fratelli, un comportamento fatto in questo modo, saggio, in questo modo, un comportamento che sia una vita cristiana in questi termini, suscita delle domande. E le suscita delle domande, una vita fatta in questo modo. E Paolo ci dice, siate pronti a rispondere nel modo giusto quando vi chiederanno perché, quando vi chiederanno come mai, quando vi chiederanno cosa è successo nella tua vita. Chiediamoci questa mattina, carissimi fratelli, è la nostra vita una vita che suscita delle domande nel mondo che ci circonda? Lo è? È la mia vita, è la tua vita una vita che interroga gli altri, che spinge gli altri a chiedere, Pippo, come mai? Cosa c'è, Pippo? Come mai ti comporti in questo modo? Come mai questa gioia? Come mai sempre questa energia, sempre questa vitalità, sempre questa creatività? Come mai? Secondo brano, la seconda sezione di Paolo, non è come noi dobbiamo comportarci verso il mondo esterno, è come noi dobbiamo comportarci verso i cristiani. E c'è una serie di nomi che molto probabilmente a noi non dicono tanto. Però per Paolo erano estremamente importanti. Come bisogna comportarsi con i cristiani? Io vorrei subito dire, carissimi fratelli, che i versetti che vanno da 7 a 18 sono versetti estremamente importanti perché significano essenzialmente una cosa che poi approfondiremo un po'. Significa che Paolo ha vissuto la sua vita cristiana costruendo delle amicizie di qualità. Paolo si è impegnato tutta la vita, Paolo si è impegnato tutta la vita a combattere una certa superficialità nelle relazioni con i fratelli. E tutta la sua passione, tutto il suo impegno che trasmette in queste lettere è perché Paolo ha voluto in modo forte, in modo deciso, costruire delle relazioni significative, di qualità. E tutti questi nomi sono persone a cui lui tiene, il mio caro fratello, il caro ministro, il fedele servitore. C'è passione. Paolo ha costruito relazioni di qualità che non si concludevano con la barzelletta. C'era un impegno comune, c'era un obiettivo comune che era quello dell'avanzamento del regno di Dio. Carissimi fratelli, ora pensate, una persona che ha una competenza, che ha una missione come quella di Paolo, un leader come era Paolo, normalmente i leader son persone un po' complicate, no? E son persone con cui è difficile andare d'accordo, no? Bene, Paolo, malgrado questa sua forza, malgrado la forza di questa sua missione, però, ha costruito gruppo. Ha lavorato in gruppo con gli altri, non si è isolato, ha provato sempre a fare le cose con gli altri. Paolo ha sempre cercato collaborazione, fedeltà. Paolo ha sempre cercato di incoraggiare gli altri, non è fuggito dalle sue responsabilità. Ora, il successo della fede cristiana nel primo secolo, carissimi fratelli, non è dovuto a un'organizzazione che dettava tutte le regole, le strategie per conquistare il mondo, no? Il successo del cristianesimo nel primo secolo è stato dovuto, sapete a cosa, no? Proprio a queste reti, a queste relazioni. Perché i cristiani ovunque andavano erano accolti. E c'era subito, si arrivava subito al nocciolo della questione. Le relazioni erano autentiche, ci si impegnava gli uni con gli altri per la missione comune, per la visione comune. Non c'era superficialità. E così il cristianesimo è cresciuto. E Paolo indica qui, guardate soltanto la lista, la varietà dei collaboratori di Paolo. Si va da un ex schiavo, da uno schiavo, Onesimo, a un medico, a un Luca. Non è elitario nelle sue relazioni. Paolo vuole, spinge, collabora con tutti, vuole incoraggiare tutti, va a salutare tutti, ministri e non ministri, e prega per loro. Questo è quello che fa Paolo. Certo, ci sono alcuni che Paolo stima un po' più di altri. Ci sono alcuni, versetto 12, parla di Epafra, che è dei vostri, che è servo di Cristo Gesù, che vi saluta. Egli lotta sempre per voi nelle sue preghiere perché state saldi come uomini compiuti, completamente disposti a fare la volontà di Dio. Infatti gli rendo testimonianza di come si impegna, nella sua opera. Paolo incoraggia tutti ad compiere il loro ministero, a compiere il loro servizio. Li spinge. Anche se ci sono alcuni di loro che abbandoneranno Paolo, con cui Paolo avrà delle difficoltà, che si separeranno da Paolo. Sì, ce ne sono anche alcuni, Dema è uno di loro. Però, malgrado questo, Paolo li mette presenti lì, non li esclude, non li ignora, non li ostacola. Dopotutto, forse, no, avranno abbandonato Paolo, ma chissà se hanno abbandonato il Signore. E Paolo cerca di incoraggiarli, di spingerli. Questo fa Paolo, l'importanza, carissimi fratelli, delle relazioni, l'importanza di costruire amicizie solide con i cristiani. Ora, questa è una delle cose più faticose che ci possano essere, perché tutti noi siamo spigolosi, perché tutti noi abbiamo, come dire, delle particolarità, delle velleità, no, che agli altri non piacciono, ma è uno dei compiti prioritari nella comunità cristiana, quella di costruire relazioni significative di qualità con tutti, con più persone possibili, perché questo significa avanzare, l'avanzamento del Vangelo. Questo costa, ma questa è la missione cristiana. Allora, fratelli, abbiamo visto come dobbiamo comportarci verso quelli di fuori, comportarsi con saggezza, il nostro parlare, come bisogna comportarsi con i cristiani. Abbiamo visto questo esempio di Paolo, incredibile. Adesso, come ultima parte, io vorrei riprendere alcune cose e suggerire quali sono le linee guida per il progresso del Vangelo. Cosa ci viene suggerito in questi versetti, in questo brano? Alcune cose molto semplici. Alcune cose molto semplici. La prima cosa, carissimi fratelli, è che bisogna pregare con costanza. Bisogna pregare con costanza, l'abbiamo vista, ma la ripeto volentieri. Bisogna pregare costantemente, non soltanto quando serve, non soltanto quando c'è bisogno. Bisogna pregare, non c'è una preghiera just in time. Sapete, alcune fabbriche ormai per ridurre i costi ordinano i pezzi soltanto quanto servono, non li tengono più in magazzino. No? Per cui, come dire, c'è una domanda, viene subito soddisfatta. Questa è la produzione just in time. Non può essere così con la preghiera. Non puoi pregare soltanto quanto ti serve la preghiera. Bisogna pregare costantemente, sempre. Bisogna essere predisposti in modo disciplinato alla preghiera. Il secondo punto, carissimi fratelli, che io voglio, che a me viene, che mi suggerisce il brano di oggi, è che noi tutti dobbiamo coltivare un senso di urgenza. Paolo aveva questo senso di urgenza, la sua missione era sostenuta da questa visione. Io non so se incontrerò un'altra persona, io non so se il contesto in cui mi trovo mi darà un'altra opportunità per parlare del Vangelo. Lo devo fare adesso. E lo devo fare con intelligenza, senso di urgenza. Bisogna essere astuti, intelligenti. Vi ricordate, il Signore Gesù stesso dice a volte che le persone del mondo in un certo qual modo sono più astute dei figli della luce. sono un po' più furbe. Ora noi non dobbiamo prendere la loro strategia, come dire, che è malvagia, ma dobbiamo accogliere la stessa intelligenza, la stessa strategia. Bisogna sfruttare al meglio le opportunità che il Signore ci dà. Urgenza, perché non sappiamo se io e te avremo ancora occasioni di parlare del Signore Gesù, di conoscere questa persona, di presentare il Vangelo. Urgenza. Non siamo qui a scherzare. E poi bisogna agire, non perdiamo tempo. Poi bisogna agire in modo saggio, carissimi fratelli. Bisogna essere chiari. E io voglio dirlo con tutto il cuore, fratelli. Purtroppo molte volte le comunità cristiane falliscono, il Vangelo sembra fallire, perché all'interno della comunità cristiana sembra che si accendano con facilità tanti litigi, tanta animosità. Sembra no? Che sia il luogo in cui ci siano più conflitti. Questo dice Paolo, non deve essere così, perché queste cose non hanno nulla a che fare col Vangelo. Tolgono fiducia al Vangelo. Il nostro comportamento, carissimi fratelli, è importante, anche come ci comportiamo con gli altri, non soltanto fra di noi. Carissimi fratelli, dobbiamo incarnare questo Vangelo. Nella nostra vita quotidiana, incarnarlo, farlo nostro pienamente, dai gesti, da come camminiamo, a come muoviamo le mani, a come usiamo la lingua, a come pensiamo. Questo significa incarnare il Vangelo completamente. Carissimi fratelli, c'è una forza silenziosa nella vita giusta, nella vita integra, no? Ed è la forza della persona integra come Abramo, con cui il Signore parla. In questa integrità. Allora, carissimi fratelli, diceva John Stott, i cristiani devono presentare il Vangelo sempre, soprattutto quando non parlano. Ricordalo. I cristiani devono presentare il Vangelo sempre, soprattutto quando stanno zitti, quando non lo annunciano con le parole. E per questo motivo noi dobbiamo essere pieni di grazia, non rigidi, non litigiosi, non acidi, non cattivi, non come vecchie o vecchi zitelloni, no? Dobbiamo essere tranquilli, pieni di grazia. Dobbiamo essere vivaci, dobbiamo condire con sale, dobbiamo renderci conto che abbiamo un Vangelo prezioso che deve conquistare. Il Signore ci chiama a questo. Dobbiamo renderci conto, cari fratelli, che dobbiamo anche stare saldi e pronti alle domande, avere sensibilità. Dobbiamo renderci conto che dobbiamo ricercare le relazioni con gli altri, le reti, l'unità. Dobbiamo renderci conto, carissimi fratelli, che dobbiamo costruirle queste relazioni. Non ci illudiamo, non siamo autosufficienti, non si può vivere un cristianesimo da soli. No, non si può vivere. Non si può vivere. Noi abbiamo bisogno del sostegno degli altri, noi abbiamo bisogno della cooperazione degli altri, noi abbiamo bisogno della preghiera degli altri, noi dobbiamo pregare per i nostri fratelli, noi dobbiamo metterci in gioco con i nostri fratelli. E allora, fratelli, un Vangelo così ci renderà pronti a sopportare le conseguenze, anche le più difficili, come quelle di Paolo, anche il carcere. Perché è un Vangelo che ci conquista, è un Vangelo che ci dà grazia. Arrivo alla conclusione, carissimi fratelli. Se noi viviamo così, se noi ascoltiamo il consiglio di Paolo, se noi ascoltiamo il consiglio di Paolo, la grazia di Gesù Cristo può trasformare ogni nostra circostanza. Anche le situazioni più sofferenti, anche le situazioni più dolorose, anche le situazioni, dove sembra non ci sia nessuna speranza, la grazia di Gesù la può trasformare, può farla diventare occasione di vita. Questo è il Vangelo. C'era un incontro di preghiera. Allora c'era un pastore occidentale, mi pare inglese, un pastore dall'Africa, no? E il pastore inglese normalmente, come potremmo fare ognuno di noi, chiede al pastore dell'Africa, dell'Angola, mi pare, no? Come posso pregare per te? Come possiamo pregare per voi che vivete in una situazione così difficile, con persecuzione? E la cosa che scioccò fu quello che disse il pastore africano. Disse: no, 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 non preoccuparti per noi, Perché la nostra testimonianza lì è molto più facile, che la vostra in Occidente. Non pregare tanto per noi, perché noi stiamo vivendo la grazia della sofferenza. Prega piuttosto per la tua comunità, affinché puoi vivere un Vangelo pieno. E questo è il messaggio. Nella sofferenza la grazia di Dio può trasformare. Cari fratelli, alcune di queste persone, Marco, Dema, Onesimo, sono persone che hanno sbagliato. Sì. Alcune di queste persone hanno fatto dei gravi errori nei confronti di Paolo, quantomeno. Si sono allontanati. Alcune di queste persone hanno fatto male ai fratelli, hanno causato sofferenza. Alcune di queste persone hanno fatto errori gravi. Come facciamo con i fallimenti? I fallimenti però non hanno l'ultima parola. Non li hanno. I fallimenti non hanno l'ultima parola, fratelli. Noi possiamo non avere successo oggi. Noi possiamo essere dei falliti oggi. Possiamo aver sbagliato. Ma io voglio dirti questa mattina che il tuo insuccesso non ha l'ultima parola, perché questo è il Vangelo di Gesù Cristo. E se lo standard è troppo alto, se l'altezza è vertiginosa di quello che ci dice Paolo, se tu e Dio abbiamo sbagliato, allora il Vangelo di Gesù Cristo ci dice che non è mai troppo tardi. Si può ricominciare. La religione ti dice che tu devi fare delle cose per essere accettevole a Dio. Il mondo ti dice che tu devi comportarti in un certo modo per essere una persona per bene. Il Vangelo ti dice che tu prima di tutto devi affidarti a Gesù Cristo, alla sua grazia. E questa ti può trasformare, malgrado tutti i fallimenti della tua vita. Però devi essere deciso, devi essere estremamente deciso ad abbracciare questa grazia, questa croce, e a lasciarti trasformare completamente da essa. Abbassiamo il nostro capo.